Buongiorno a tutti ragazzi, allora buon inizio di settimana, allora comincio come sempre con qualche riflessione. Qui più che un singolo tema, secondo me bisogna saltare un po' di palo in frasca, perché secondo me ci sono vari temi che in alcuni casi si collegano, in altri casi non si collegano. Allora vi faccio una prima riflessione, un'idea che mi è venuta in mente, assolutamente personale, così un ragionamento, perché cerco sempre di capire le logiche di determinate dinamiche, a volte le capisco, a volte no, a volte poi mi surge qualche idea che forse potrebbe anche essere buona. Vediamo. Stavo riflettendo un attimo ancora una volta sulla situazione del Golfo, la situazione dell'Iran, la situazione della Russia, per cercare di capire un po' come si muovono tutte queste dinamiche. Allora, alcune persone esperte dicono, e secondo me può essere vero, che la situazione, diciamo, innescata dall'Iran sia stata gestita da dietro dalla Russia. Dal punto di vista, diciamo, strategico, però secondo me ci sono vari attori. Riflettevo su un attore che secondo me è silente ma che è particolarmente interessante, che è l'Arabia Saudita. Allora, da sempre c'è stata una grandissima rivalità. Ricordo i tempi in cui ero a Dubai, che si parlava sempre di più della sudditanza, diciamo, dei paesi degli UAE verso l'Arabia Saudita, vuoi per le dimensioni, vuoi per il petrolio, per le risorse, eccetera eccetera. E diciamo che tutti i weekend ricordo che i sauditi venivano a Dubai a fare festa, perché di fatto in Saudi non c'era assolutamente nulla, e a Dubai era il posto dove si veniva a fare festa. Però diciamo che questa diatriba non è mai molto piaciuta al governo saudita, no? Perché loro volevano essere i numeri uno in tutto. Poi cosa è successo? Che recentemente ci sono stati dei problemi di natura finanziaria, per cui alcuni progetti, tra cui il progetto della città verticale, la città orizzontale è saltata, Neom, adesso non ricordo più come si chiama, e tutta un'altra serie di progetti erano saltati per via dei prezzi del petrolio, per tutta una serie di spese, eccetera, eccetera. Quindi se io vado ad analizzare, diciamo, la situazione attuale alla luce di quello che alla luce dell'Arabia Saudita, comincio a farmi qualche riflessione e mi dico: è vero che, siccome noto, e questo mi dà molto da riflettere, che c'è un po' un accanimento verso Dubai, allora mi dico: ma chi è? Vi ricordate che avevamo già fatto questo ragionamento? Ma perché si accaniscono? Beh, perché da un certo punto di vista, se Dubai va giù, il Saudi viene su. In più, se i prezzi del petrolio salgono, ricordo che la compagnia più capitalizzata, una delle compagnie più capitalizzate del mondo, è Saudi Aramco, che produce petrolio. Quindi di fatto in questa situazione qua i sauditi, che tutto sommato sì, sono coinvolti, però diciamo che il turismo attualmente in Saudi non è particolarmente interessante, mentre avere risorse per poter fare nuove infrastrutture, nuove crescite, eccetera eccetera, secondo me è particolarmente interessante. E quindi attenzione a questa logica, cioè che questa situazione qua potrebbe perdurare ancora un po', perché di fatto l'abbattimento dell'immagine di Dubai potrebbe spostare poi l'interesse in un indomani, in una sorta di rinascita, come per dire: non andate a Dubai, venite in Saudi. Nel frattempo il Saudi riempie i forzieri, può continuare i suoi progetti e, diciamo, può copiare quello che ha fatto Dubai, però soppiantando Dubai stessa. Dal punto di vista ovviamente delle risorse economiche e finanziarie, il Saudi è 12 volte UAE e quindi può fare un po' quello che vuole. E quindi diciamo che può riuscire in quel progetto che aveva tanto 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 tempo fa, io parlo di una decina di anni fa, aveva in mente, cioè quella di diventare il boss, no? Di tutta l'area, ma non solo il boss finanziario, il boss proprio reale, no? Che la gente riconoscesse il Saudi come il vero paese a capo di tutta quell'area lì. Quindi questo è un tema. Secondo tema: gli Stati Uniti stanno cambiando passo e hanno attaccato dove si produce il petrolio iraniano, l'isola ovviamente non me lo ricordo, sono scarsissimo con i nomi, ma portate pazienza, dove producono circa il 90% del petrolio iraniano. E questo viene però, al contrario di tutto quello che possa pensare la gente, osservando i mercati, io guardo solo quelli che conosco, vedo che il prezzo del petrolio non si agita. Perché? Perché secondo me questo attacco, cioè prima gli Stati Uniti non hanno fatto questo attacco perché temevano che il prezzo esplodesse, adesso hanno detto: boh, tanto casino, è venuto fuori un macello, peggio di così non può andare, colpiamoli lì per cercare di togliere le risorse. Il mercato secondo me sta premiando questo, perché se noi andiamo a pensare che questi hanno fatto un attacco diretto in uno dei punti più strategici, più importanti, dove si produce il 90% del greggio iraniano, e vediamo che il greggio sale dello 0,80, io guardo sempre reazione del prezzo a stimolo. E mi rendo conto che non c'è stimolo. Addirittura in alcune fasi di stanotte il prezzo del petrolio è diventato addirittura in negativo. Parlo sempre del future, perché poi c'è sempre una discrepanza tra il reale e il future. Però ragioniamo sul future. Questo vuol dire che con buona probabilità, il mercato potrebbe vedere questo come un elemento positivo, cioè questa escalation aggiuntiva degli Stati Uniti potrebbe vederla un po' come risolutiva, o comunque a favore di un riappacificamento della situazione, e quindi potrebbe favorire una riduzione della volatilità sui mercati e favorita dalla riduzione dei prezzi del petrolio. Morale: questo attacco che tutti pensano faccia esplodere il prezzo del petrolio a 120-200, vedendo quello che sta succedendo nel mercato, io penso che o rimane stabile o addirittura potrebbe scendere, e scendere anche di una certa entità nel caso. Quindi attenzione a questa dinamica qua, cioè attenzione a non cavalcare il prezzo del petrolio perché che bello, tanto deve salire per forza, quando invece in realtà il mercato sta dicendo che secondo lui non ne ha più tanta voglia. Anche perché comunque ricordo sempre che la Banca Centrale Americana ha detto che se i prezzi salgono troppo lei interviene a shortare il prezzo del petrolio, e quindi avere dietro una banca centrale che ti viene contro non è proprio il massimo della libidine. Questo è un tema. L'altro tema, secondo me, altri due temi che secondo me sono molto interessanti. Allora, uno, come vi dicevo, la partenza delle criptovalute per, secondo me, due ragioni. Allora, la prima è perché in una situazione politica così complessa ci sono tutta una serie di problematiche di valute, quindi soldi verso le stablecoin come non ci fosse un domani, due, soldi in conversione verso cripto perché ci potrebbe essere qualche blocco dei capitali, se ne è parlato nell'emirato di Dubai, ma potrebbe arrivare un po' dappertutto. O comunque anche forti svalutazioni delle valute locali. Leggevo che la valuta delle Filippine è crollata, la valuta indiana è crollata, e quindi tutte queste valute crollano. E dove vanno? Vanno verso il dollaro americano, vanno verso le stablecoin, cioè quindi chi ha investito sui mercati azionari, eccetera, eccetera, riporta i soldi in dollari. Chi magari invece ha del cash a casa, a seconda della tecnologia che utilizza, va su stablecoin o addirittura diversifica su cripto, che poi si può tranquillamente scambiare. In più, che cosa succede? E qui spezzo ancora una volta la lancia a favore di Ethereum. Molte stablecoin stanno aumentando i volumi che girano su Ethereum. Quindi cosa voglio dire? Che questi flussi arrivano, grandissimi flussi sulle stablecoin che poi utilizzano la blockchain di Ethereum, e quindi la binata stablecoin Ethereum diventa sempre più potente, perché oltre a essere Ethereum una forma di diversificazione, è una società che, vedendo l'aumento dei flussi molto forte, come vi dicevo l'altro giorno, aumenta, diciamo, il ticket dell'autostrada, no? Quindi, come dire, incassa più soldi e quindi probabilmente potrebbe essere più comprata. Quindi attualmente quello che si sta vedendo oggi è proprio questo, cioè al di là dei titoli energetici, che secondo me sono più o meno arrivati, le situazioni secondo me più interessanti che si vadano a vedere oggi sul mercato sono proprio legate al tema delle stablecoin e in questo momento il tema delle cripto e alla grandissima forza del dollaro, che se continua così questa situazione di paura, di tensione, si uscirà massicciamente da tutti quanti i mercati emergenti, e quindi ci sarà un ritorno violento e potente verso il dollaro. Ricordo che il dollar index, che è stato per tanto tempo ingabbiato, nella giornata di venerdì si è affacciato sopra i 100, oggi riproverà di nuovo ad andare sopra i 100. La probabilità che rompa rialzo, o viene una pace mega galattica, allora questo metterebbe, stopperebbe secondo me il movimento, ma se la situazione anche semplicemente continua, cosa la più probabile però non certa, probabilmente continueranno il deleveraging da tutte le valute emergenti verso il dollaro americano, quindi il dollaro americano dovrebbe continuare ad allungare nella sua situazione. Tra le valute più deboli, sempre da segnalare, l'euro, che è debole verso qualunque valuta che si muove. L'altra valuta, riporto, sempre molto molto forte è il dollaro australiano, perché sembra che, a dispetto di tutte le banche centrali, quella idea più chiare sia proprio la banca centrale australiana, che ha detto noi alzeremo nuovamente i tassi. Ricordo che la banca centrale australiana è la prima e l'unica che quest'anno ha alzato già una volta i tassi e che probabilmente li rialzerà, ed è attualmente la valuta number one, lo dico da un po' di tempo per coloro che magari non mi avevano chiesto ma chi è, quali erano altre valute, la valuta number one in assoluto, e la valuta number two sta diventando il dollaro americano. La valuta più debole è l'euro, questo è quello che sta succedendo oggi sul mercato. Quindi ognuno poi tragga le sue conclusioni e faccia le sue strategie come al solito. Ok, spero di avervi dato una carrellata interessante di aiuto e di supporto. Un abbraccio.